vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E comincia un'altra puntata,
la numero 61.
Alle 17 in punto, secondo l'orologio centralizzato dei Fisherman Studios.
E ricordiamo che questa puntata è 61, come gli anni di Cristo diviso 33 moltiplicato per 61.
Oppure gli anni di Kurt Cobain più 34.
Sto giro neanche un articolo della Vaccare, quindi
è
rimanete
feria.
Sintonizzati che...
ma tante vaccate,
esatto.
Partiamo parlando di aborto, questa notizia che viene dall'Umbria, in cui la giunta regionale guidata da Donatella Tesei ha abrogato le disposizioni prese dalla giunta precedente del PD, in cui si dava la possibilità di interrompere la gravidanza con una pillola che poi, insomma, prendevi e poi andavi a casa, cosiddetto day hospital. E invece adesso, con queste nuove disposizioni, chi vuole abortire dovrà farsi 3 giorni di ricovero in ospedale. È una scelta che chiaramente va in una certa direzione, non a caso ha ricevuto il plauso di Pillon, che oltre a essere una merda, oltre a essere ex ministro della famiglia, si scopre in questo articolo del Corriere della Sera di Virginia Piccolillo che è anche commissario della Lega in Umbria. E Vabbè, e appunto non si può più usare la pillola cosiddetta RU486, che entro la settima settimana di gravidanza si può prendere. Adesso bisogna per forza farsi il ricovero.
Questo è in Umbria. Questo in Umbria.
Sì, questo in Umbria, chiaramente. Perché appunto la legge dice che deve esserci il ricovero ospedaliero, però la stessa legge, la famosa 194, dà la possibilità alle regioni di organizzarsi in maniera autonoma, e appunto nella giunta precedente, quella guida PD, aveva introdotto la possibilità dell'interruzione tramite la pillola, e invece adesso si torna indietro rendendo obbligatorio il ricovero. Una cosa insomma, c'è avuto tante polemiche, compresa tra l'altro l'associazione dei ginecologi e ostetrici. Perché il discorso è anche che così in pieno lockdown chi vorrà interrompere la gravidanza sarà ulteriormente esposto al rischio di infezione dal Covid, dovendo stare in ospedale. A parte, vabbè, la scelta che si commenta da sola. Il discorso da fare sul rapporto tra Covid e aborto c'è da fare, perché durante il lockdown il diritto all'aborto è stato un po' di fatto negato, se non dappertutto, in molte aree, diciamo, dell'Italia, in cui chi vuole interrompere la gravidanza deve per forza spostarsi, perché c'è il discorso dei medici obiettori, no? Che si rifiutano di operare per l'aborto. E quindi, non essendo anche catalogato come intervento d'urgenza, è stato rimandato, e quindi magari abbiamo visto durante il lockdown chi voleva avere un figlio magari aveva più difficoltà di farlo, e chi non lo voleva se l'è dovuto tenere. Questo anche magari a fronte di, si leggeva, no, di... E si immagina, era facile da immaginare, con l'aumento di violenze domestiche in casa era anche prevedibile un maggiore ricorso all'interruzione di gravidanze indesiderate. Vabbè, questo era sul fronte di tradizionalismi e così, che decidono, gente che decide su cosa può fare o non può fare una donna col proprio corpo. Comunque, insomma, passiamo da una merda all'altra e parliamo quindi di carabinieri e l'ennesimo carabiniero omicida. Siamo a Modica, in cui un carabiniere 39enne avrebbe ammazzato il cuoco Giuseppe Lucifora di 57 anni, l'avrebbe strangolato, avrebbe colpito e poi strangolato, e avrebbe smaciullato la trachea, e non si sa il movente, forse passionale, ma non ci interessa troppo. Quello che ci interessa è che un'altra forza dell'ordine ha compiuto ancora l'infausto gesto.
E purtroppo questa, insomma, è una questione che travalica un po' i confini. Abbiamo sentito parlare tanto degli Stati Uniti nelle settimane scorse, se ne è parlato meno del caso francese, dove fra l'altro durante il lockdown ci sono stati vari omicidi da parte della polizia, uno anche abbastanza truculento, se vogliamo, di un ciclista che è stato atterrato con una portiera aperta e avrebbe perso l'uso delle gambe. Adesso c'è un'intervista sul Corriere del 12 giugno 2020, l'intervista Assa Traoré, sorella di Adama Traoré, ucciso il 19 luglio 2016,
per un modo simile a quello successo negli Stati Uniti recentemente. È stato soffocato, praticamente si parla di placaggio ventrale da parte di tre agenti che gli hanno buttato addosso il loro peso, quindi 250 kg, e le sue ultime parole sono state le stesse appunto di George Floyd, cioè appunto non respiro. E quindi i collegamenti, diciamo, sono anche numerosi, similitudini tante. L'articolo, una rubrica, il personaggio è un po' centrato sulla figura della sorella che ha fondato questo comitato Verità e Giustizia per Adama, che fra l'altro è stato un grosso comitato antirazzisti anche dentro le proteste dei gilet gialli in Francia, a Parigi. E vabbè, poi l'articolo riporta un po' quello che è successo dalla morte del fratello, grazie appunto anche alle tante proteste che ci sono state, che sono riprese adesso con vista del processo che dovrebbe esserci appunto per la morte. E martedì 2 giugno oltre 20.000 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata davanti al Tribunale di Parigi, chiedendo giustizia per Adama, e la sorella adesso lancia un appello a tutto il popolo francese per una nuova mobilitazione domani. Se sarà necessario scenderemo in piazza ogni settimana, annuncia. Questa cosa sta provocando molti imbarazzi, appunto si scrive nell'articolo a Macron, che è un po' anche per gli strascichi delle proteste dei gilet gialli è portato in qualche maniera a mostrarsi più vicino alla piazza, quindi a cercare del dialogo, a mostrare dei segni di vicinanza, e praticamente ha proposto un incontro all'avvocato della famiglia Traoré tramite la ministra della giustizia. I familiari però, diciamo, la risposta della sorella è stata, scrive, poco accomodante, perché ha detto: la ministra non deve chiamare il nostro avvocato ma il procuratore, chiacchierare non serve a niente, noi vogliamo atti giudiziari, chiediamo che gli agenti coinvolti nella morte di mio fratello vengano finalmente convocati, interrogati e indagati. L'estrema destra invece del Rassemblement Nazionale, attenzione perché ha cambiato nome, di Le Pen,
è un assembramento adesso.
Sì, un rassembramento, definito la famiglia Traoré una gang di delinquenti, facendo leva sul fatto che due dei fratelli sono stati condannati per traffico di droga, e diciamo anche questo appunto viene fatto notare nell'articolo, è un po' la similitudine con la diffamazione che negli Stati Uniti è stata fatta invece verso George Floyd, appunto come in qualche maniera per sminuirne anche la morte alla fine, no? È un poco di buono, se non capitava questa volta capitava in un altro modo, tutte queste cose qua, e che poi è quello che puntualmente vediamo ogni volta che c'è un morto per mano della polizia praticamente. E niente, questo appunto è l'articolo che ci parla di quanto succede in Francia.
Oh!
E se qua nei nostri studios di Radio Stack la temperatura è bollente per il clima torrido, negli Stati Uniti la temperatura è molto calda, ma per quello che sta succedendo ormai appunto da settimane e settimane. Questo articolo è del 12 giugno 2020 e fa un po' il punto sulla situazione all'interno delle forze armate americane, perché appunto se anche oggi fra l'altro c'è stata, o ieri sera comunque in queste ore c'è stata un'altra manifestazione davanti alla Casa Bianca, con timori per l'ordine pubblico, tanto mi pare anche abbattuta un'altra statua, comunque hanno tentato di abbattere un'altra statua di un generale, di un ex presidente degli Stati Uniti. Il primo giugno era, cos'era successo? Che Trump era uscito dal suo bunker accompagnato da un militare, da varie figure del governo, dell'establishment e anche da questo generale Milley, dopo che i manifestanti erano stati fatti sgombrare con pulizia, cavallo e gas lacrimogeni. Adesso però, a giorni di distanza, questo generale, super generale Milley, viene definito nell'articolo, fa una presa di distanza, dice: io non avrei dovuto essere lì, perché dice: noi come forze armate siamo apolitiche, rappresentiamo il popolo americano e quindi non dobbiamo in qualche maniera prendere parte a fatti interni, perché il nostro compito è difendere il paese dalle minacce esterne. Che poi vabbè, tutta questa frase è un grande punto sfoggio di saldi principi, probabilmente può essere anche letta in maniera molto più diciamo cinica, molto più materialistica, con la preoccupazione che fatto viene anche espressa nell'articolo per il fatto che le forze armate sono forze armate tra virgolette multirazziali, il 40% dei soldati sono soldati di colore e quindi probabilmente ecco in questa fase qua in cui in certe città statunitensi c'è un clima da veramente anche guerra civile, con suprematisti bianchi armati contro i manifestanti, con la polizia che carica, che spara, che ha fatto anche dei morti, insomma sicuramente le forze armate, la responsabile delle forze armate ha tutto l'interesse a evitare casini anche nelle proprie fila, quindi questa mossa può essere letta sicuramente così. E niente, viene riportato anche il fatto che Trump invece è un po' persiste nella sua invece linea oltranzista e appunto ha detto al governatore dello stato Jay Inslee e alla sindaca Jenny Durkan di Washington, gli ha detto: cacciate subito questi orrendi anarchici, altrimenti lo faccio io. La sindaca di Seattle per l'occupazione del municipio di Seattle. E la risposta però è stata di questi due amministratori della West Coast, è stata: statene buono nel tuo bunker e non fare danni. Sono proprio virgolettati, sono proprio le parole, e questo fa capire un po' anche probabilmente la spaccatura legata poi ovviamente a timori anche elettorali, perché appunto a essere governatore dello Stato non è Trump ma sono loro, quindi chi diciamo si prende la responsabilità di mandare l'esercito poi non se la vuole accollare, ecco, questa responsabilità. Da registrare anche una mossa citata nell'articolo un po' dell'esercito americano per ridarsi una verniciata antirazzista, la mossa anzi in realtà dei repubblicani che vogliono cambiare la denominazione delle caserme sudiste intitolate a generali della guerra civile che parteggiavano per la schiavitù, quindi appunto cambiamo il nome. Poi in realtà se uno va a vedere cosa fanno le forze armate americane, schiavitù o no, sicuramente non sono della parte della liberazione. C'è su un trafiletto fra l'altro sul disimpegno USA dalle basi europee via dalla Germania, con una didascalia fra l'altro di una foto di un militare che ritorna e bacia la moglie, la base americana su suolo tedesco a Rammstein, che fra l'altro pensavo fosse un gruppo invece anche una città, che tornava da dove tornava dall'Iraq, quindi appunto soldati stavano per fare le guerre, che la caserma sia intitolata a un nordista, a un sudista, poi forse tanta differenza non la fa. Però quello che tiene banco a diciamo anche settimane un po' di distanza dall'inizio degli eventi sulla stampa italiana, cos'è? La questione delle statue, appunto, si sono proprio incendiati con queste statue, una cosa che non è andata giù a tutti gli opinionisti un po' più quotati. Il Corriere della Sera non si distingue, anzi si distingue forse per la veemenza con cui sostiene l'opposizione, la condanna di questi gesti come estremistici. Qua abbiamo due differenti articoli, uno che si intitola Dai Moretti a Otello, il fanatismo fanatismo che azzera la storia, e l'altro invece è una risposta delle lettere di Aldo Cazzullo, scusate. Il commento appunto invece di questo Pierluigi Battista è sulla questione appunto, dice, di un politicamente corretto che viene imposto, che vuole sradicare il passato, l'arte, la cultura del passato, tutto ciò che appartiene alla storia, alle idee, ai concetti, ai pregiudizi, anche agli orrori del passato, per fare tabula rasa di tutto ciò che ci ha preceduto, equiparato a qualcosa di intrinsecamente peccaminoso e corrotto da parificare con i precetti della nuova ideologia o da mettere dietro una lavagna punitiva come Via col Vento, perché appunto è stato bannato Via col Vento da alcuni canali statunitensi, come ritenuto film espressione anche di razzismo, anche poi per varie vicende, fra l'altro anche posteriori all'epoca storica, perché è ambientato durante la guerra civile, ma appunto una delle attrici che ha vinto l'Oscar, ma ha vinto l'Oscar come attrice nera, è stata premiata in una sala separata, questo è uno dei particolari, se vogliamo, relativi al film. Però diciamo, ecco, senza poi entrare poi in tutto nel merito dell'articolo, senza star qua anche a leggerlo, a commentare tutto, una cosa ci tenevo un po' a dire, ecco, che questa polemica come è impostata, a parte che è molto molto ma molto simile a delle cose che si possono leggere su siti nazisti, italiani o comunque fascisti, perché hanno vari movimenti da Casa Pound o altri, hanno preso posizione con dei toni molto simili appunto contro quella che dicono la dittatura del politicamente corretto, che per loro appunto è quella dell'antirazzismo, ci dicono siamo obbligati a essere antirazzisti, ci obbligano a essere antirazzisti, in realtà poi la questione anche di questa polemica che viene fatta per Luigi Battista in realtà è che tutta questa, anche se vogliamo, sì, imposizione di un politicamente corretto è molto superficiale, non va ad affrontare nel profondo le cose, quindi il problema vero in realtà è che il razzismo a distanza di secoli da per esempio l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti c'è, non c'è solo negli Stati Uniti, c'è anche in Europa, c'è in forme molto meno magari evidenti, però esiste, la società ne è impregnata, e non affrontarlo, quello sì è la vera colpa, e non basta sicuramente togliere un prodotto dagli scaffali come è successo in altri casi, ma appunto bisogna anche poi affrontare i nodi, anche le scelte del passato. Su questa questione del passato c'è Aldo Cazzullo che risponde a alcune lettere, gli scrivono: caro Aldo, abbattere la statua dei grandi del passato, questi grandi del passato, ricordiamoci un po' questa espressione, decapitare le statue di Cristoforo Colombo, eliminare la statua di Indro Montanelli, sono state tutte manifestazioni di ignoranza storica, di ottusità mentale. Questo è un tizio che gli scrive. Poi un altro gli dice: ho conosciuto Indro Montanelli in quanto dopo la morte di mio padre, imprenditore assassinato dall''Ndrangheta, gli scrissi una lettera per chiedergli consiglio sul mio futuro professionale. Non mi sembra di aver parlato con un razzista, ma con un uomo straordinario che ha donato alla nostra cultura, per esempio, la più bella opera sulla storia d'Italia. Risponde il giornalista del Corriere e dice: la memoria di Indro Montanelli è ovviamente sacra per tutti noi che indegnamente scriviamo su questa pagina che fu sua, perché appunto era un collaboratore del Corriere, quindi appunto alla fine come si dice, cane non mangia cane, un po', no?
Spirito di corpo,
spirito, sì, era uno di noi, quindi non bisogna troppo stare lì a indagare su quello che ha fatto o non ha fatto. E dice: la statua di Montanelli, opportunamente ripulita, sta bene lì dov'è, nei giardini in cui i terroristi rossi tentarono invano di soffocarne la voce. Quindi viene ancora fatto sempre questo accostamento con la gambizzazione, opera mi pare delle BR negli anni 70, credo, giù di lì. Vabbè, anche questo accostamento che viene fatto, credo l'accusa di terrorismo anche contro chi magari ha imbrattato la statua, su cui magari torniamo dopo. Però poi dice Cazzullo, dice appunto questa cosa di abbattere statue, dice, concede magnanimo, dice, può essere un rito liberatorio. Qualcuno rimpiange forse le statue di Saddam Hussein. Prendersela però, dice, con Cristoforo Colombo, uno degli uomini che hanno fatto la storia, è un'altra cosa. E qui mi verrebbe da chiedere Aldo Cazzullo, insomma, la differenza anche fra Saddam Hussein e Cristoforo Colombo. Sì, Saddam Hussein tutti adesso contenti nel dire appunto concordi, dire mostro sterminio dei curdi col gas, una serie di oppositori politici, queste cose qua. Poi fra l'altro Saddam Hussein era alleato fino a qualche tempo prima di altri governi occidentali contro l'Iran, quindi appunto anche qua, anche questa cosa bisognerebbe andare un po' a capire, ma diciamo che tutti e due hanno fatto la storia. Se parliamo di personaggi di questa caratura, tutti e due hanno fatto la storia. Il discorso è come l'hanno fatta, esatto, questa storia.
Per forza, fare la storia è una cosa positiva.
Esatto, cioè anche Cristoforo Colombo.
Sono successe le cose nella storia.
di cose, ma anche belle pesanti. Appunto, Cristoforo Colombo ha dato il via, è andato lì come colonizzatore, poi che pensava di andare in India, ha trovato gli Stati d'America, altro discorso, però aveva intenti di colonizzazione, e quello che è partito è stato poi uno dei più grandi stermini della storia della popolazione amerindia. Quindi forse qualcosa gli si può anche rimproverare, diciamo, alla memoria di costui. Poi dice: a Londra viene contestata persino la statua di Winston Churchill, considerato un razzista. È vero che un aristocratico conservatore inglese non era sfiorato dall'idea che la vita di un suddito africano indiano valesse quanto la sua. E quello tecnicamente mi pare possiamo considerarlo l'azzismo, no? Dare un peso diverso alla vita a seconda della razza presunta di appartenenza, il colore della pelle, queste cose qua. Però dice: del resto la concezione secondo cui gli uomini nascono liberi e uguali è molto recente nella storia. Quindi che colpa ne possiamo fare a Winston Churchill, che era il ministro di un impero coloniale, è stato uno che ha fatto la guerra contro i Boeri in Sudafrica, poverino, dove sono stati sperimentati i primi campi di concentramento, perché poi dice, però lui cosa ha fatto? Ha combattuto contro Hitler, è stato quello che ha chiesto lacrime e sangue al popolo inglese contro Hitler, quindi
sicuramente per combattere il razzismo ha combattuto contro Hitler, poi
fra l'altro, no, e quindi anche questa tautologia, no, se lui è contro Hitler quindi è contro il razzismo, quindi antirazzista, quindi non può essere stato razzista, quando poi ha riconosciuto comunque che era un razzista. Quindi a livello poi anche di analisi storica, se uno poi si va a leggere i libri, si studia un po' le cose, come fa un qualsiasi corso universitario o anche lezione superiore, ti viene magari anche detto, magari fosse in maniera così chiara come andrebbe fatta, però appunto che a quell'epoca, nel senso, c'erano potenze che si scontravano per il dominio del mondo, l'Inghilterra era una di queste, aveva una certa fetta di suolo, la Germania pre-nazista era una di queste, e di fatto poi alcune cose che hanno fatto i nazisti le avevano già fatte le potenze coloniali, però in Africa c'è anche chi ha fatto notare che una delle colpe che viene rinfacciata dai liberali al nazismo è quella di aver fatto quello che liberali stessi avevano fatto contro le popolazioni giudicate inferiori, però le avevano fatte sulla popolazione europea. Quindi questo è uno dei crimini che viene spesso rinfacciato, appunto. Quindi, e fra l'altro anche c'è stato un certo appoggio a Hitler in chiave anticomunista anche da parte di certe potenze, quindi tutto molto più complesso del discorso Winston Churchill era contro il nazismo, era un antinazista sfegatato.
Come se poi il razzismo fosse una cosa che si può rinchiudere al fenomeno Hitler-Germania nazista.
Sì, cioè... appunto è la solita storia appunto del un po' il feticcio, cioè comunque anche il demone, no? Era il covo della malvagità, Hitler il mostro. Sicuramente possiamo dirne tante con quanto era una merda su quelle sue colpe, quello che ha fatto lui e quelli che gli andavano dietro, però ecco, è anche molto semplificatorio dire che era tutta colpa sua, non ci sono state altre questioni.
E se qualcuno li definisce politically correct, c'è chi invece sta pensando di definirli terroristi, appunto gli autori o le autrici dell'imbrattamento della statua di Montanelli. Infatti sono partite delle indagini dal coordinatore capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili per individuare gli autori del gesto rivendicato dalla Rete Studenti Milano e laboratorio universitario metropolitano.
Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
Esatto, no, così sì. Dice no, però noi no, perché l'avevano gambizzato, e quindi magari sono quelli che l'hanno gambizzato. No, avevamo ingabbiato quelli sbagliati, magari.
Svolta nelle indagini sulla gambizzazione.
No, perché c'è poi compare un po' questo. Diciamo questo collegamento tra appunto l'imbrattamento della statua di Montanelli e la comparsa di famose scritte cosiddette minatorie contro Fontana e Sala, per cui ci sarebbero già 6 indagati. Poi tra l'altro io non so se si parla di altre scritte, mi ricordo delle scritte di cui si parlava, che era Fontana assassino, Sala Zerbino, qui non è che dicono Sala o Fontana ti ammazziamo, così dicono. No, c'è scritto siete delle merde.
Uno era anche tutto... un nazista, mi pare.
Esatto, e comunque il discorso mi sembra più legato alla gestione della sanità lombarda, più che non c'entra un cazzo con poi se vogliamo
il filo rosso del terrorismo di sinistra.
Stesso posto, esatto. Stesso luogo.
Esatto.
Call me high on the telephone, came back playing all alone, standing up to make
questa invece appunto non è dittatura del politicamente corretto, no? Che certe cose non si può dire, si può rinfacciare la colpa, dare delle opinioni anche veementi, no, quello non si può fare, quello anzi è terrorismo.
Abbiamo un Corriere di Verona di martedì 16 giugno e ritrae una foto, una tripletta abbastanza imbarazzante, un Salvini con la mascherina della polizia penitenziaria, che esiste se ve lo chiedevate, il presidente della regione Veneto Luca Zaia e un anonimo militante che a quanto pare ha offerto dei cestini di ciliegia per sancire la benedizione del capitano Salvini alla candidatura di Zaia per un terzo mandato in regione nel nome dell'autonomia. Un patto delle ciliegie, virgolettato, su cui Zaia però dice non è una manifestazione elettorale, però sono all'osteria pieni di bandierine della Lega con il segretario della Lega che promuove per le prossime elezioni della regione il presidente Luca Zaia, quindi boh, non si capisce molto, è confuso anche Zaia.
È come il quadro, questa non è una pipa, diciamo.
Esatto, esatto, continuando come l'articolo di prima, ma per fortuna state tranquilli, noi non ce ne frega niente dell'intervista al segretario della Lega, ma il curioso fatto che durante questa conferenza, diciamo, mentre Luca Zaia stava parlando dei problemi che ci sono al reparto di natalità di Borgo Trento, dove stanno morendo per un'infezione un sacco di bambini, neonati, nascono morti, un bel problema. Ecco, Salvini non ha trovato di meglio da fare che cominciare a mangiare ciliegie una dietro l'altra, senza ascoltare, con addirittura, dispiace dirlo, il povero Luca Zaia che si girava ogni tanto a guardare un po' attonito questo soggetto che continuava a ingurgitare ciliegie mentre lui parlava di neonati morti. E
di così buone non si vedevano da tanto tempo.
Non si vedevano da tanto tempo.
Le annate scorse non erano buone.
Esatto, ha detto, ah, ma queste sono buone, queste non l'hanno presa tutta la pioggia degli acquazzoni, capito? Allora lì. E aggiunge, rivalità? Ma che? Siamo una bella coppia. Sento più spesso lui al telefono che i miei genitori. Cioè, questo Salvini. Ma la politica a distanza cominciava a starmi stretta. E quindi riparto da qui, che il Veneto è uno degli orgogli miei. Un po' così,
un po' anche
gli orgogli miei,
un po' sfrontatello, il territorio,
autonomia
e della Lega è per noi è un modello. Quindi tra un viaggetto al sud per la Lega del Sud torna in Veneto e mette l'autonomia al primo posto dei punti per la politica della Lega, ma fa lo stesso Salvini merda e fine.
Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita? Radio Stereo.
È morto all'età di 57 anni Stefano Bertacco, senatore nelle file di Fratelli d'Italia, assessore in comune ai servizi sociali, al turismo sociale, all'istruzione, al lavoro.
Sociali anche quelli.
Tutto sociale. Dopo aver
movimento sociale anche.
Movimento sociale, a cui era tanto affezionato, dopo aver combattuto per mesi contro un cancro. Vabbè. E cosa dice? Sbuarina dice, perdo un pezzo di me. Attività politica sospesa in segno di lutto.
Era un horcrux.
Quando mi dicono che una persona è buona, io a volte chiedo cosa vuol dire buono. Ecco, fermiamoci qua. Quello sbuarina, non lo sappiamo. Bertacco non si sa.
E non è proprio un complimento.
Non è un complimento, magari però finiva la frase. No, no, così proprio. Ecco, mi chiedo cosa vuol dire uomo buono. Bertacco. Poi il ritratto, allora qua si fa un attimo più interessante la situazione, che parte così, intanto l'autrice, Angiola Petronio, non abbiamo la Vaccari ma rimaniamo comunque
una lieva.
I sinistri adolescenti fanno fini diverse, a volte diventano adulti, ed è su quel canovaccio che è stata scritta la sua vita di Bertacco. I sinistri adolescenti.
E cosa intende? Cioè, di sinistra intende o sinistri come. Secondo me. Come modo di.
Sinistri un po' così, capito? Che da quell'idea. E sinistri anche chi ti dà l'idea, tipo. Un po' rosso, capito? Un po' compagno, un po'. Non lo vogliono capire. Poi, vabbè, si perde un attimo in questo articolo e ti buttano lì. Vabbè, che tanto il funerale c'è già stato. Chi l'avrà seguita la funzione di Bertacco? Chiaramente il vescovo Giuseppe Zenti. E continua. Sapeva il senatore Bertacco che gli uomini, a differenza dei frutti, non maturano con il sole ma con le ammaccature.
E giubbotte.
E giubbotte. E giubbotte. Era la Verona poi al passato, di quando era giovane, perché ha un passato un po' sinistro anche il buon Stefano Bertacco. Era la Verona Bangkok d'Italia a cavallo degli anni 80, quella in cui lui, sinistro adolescente, conobbe l'eroina, perché se non sei un sinistro adolescente, tu non la conosci l'eroina, però a quanto pare poi è finito nell'MSI, quindi tanto sinistro non lo era. A svezzarlo dalla droga, però, chi furono? Due persone, per lui, pilastri. Beh, una la madre, pilastri di cemento, ma non.
Blocchi di cemento ai piedi, un po'.
Sì. Una sua madre, e quell'altra Vincenzo Muccioli, che all'epoca stava dando vita a San Patrignano, quindi parliamo della fine degli anni 70. E
tanto mi pare che sua madre poi è stata la fondatrice di San Patrignano, della sede staccata di San Patrignano,
esatto,
a Verona,
che si chiama Agaras, che appunto dicono che è un'associazione che ha fondato Bertacco, ma voluta da sua madre, da sua madre, che ha curato la preparazione dei tossicodipendenti per il loro inserimento a Sampa, per gli amici, virgolettato.
Colloquialmente.
Poi parla di tutte le altre varie associazioni che ha creato per farsi i suoi skei, basandosi sul volontariato e sull'aiuto che proponeva ai bambini celebrolesi, proprio qualunque cosa vi venga in mente, Bertacco aveva un'associazione. Comunque dice che è stato lì, a San Patrignano, che il sinistro adolescente è diventato adulto. E da quel passato è nata la passione politica, quindi dall'eroina è nata la passione. Questo
è rimasto sinistro, diciamo.
Questo è anche interessante, perché poi andando su uno si va a vedere anche San Patrignano, cosa c'è più o meno dietro, ce ne sarebbe da raccontare, da dire. Insomma.
Sicuramente tante ammaccature, anche troppe, abbastanza da finire sottoterra per molte persone che ci sono passate. C'è un po' di aria di mistero, un po' no anche perché
anche questo Vincenzo Muccioli, appunto, se uno si fa anche una ricerchina su internet può vedere che è stato coinvolto in vari processi, indagini, però anche appunto favoreggiamento in omicidio, cose legate
violenza,
a...
Sì. E tra l'altro tutto questo nasce da un Vincenzo Muccioli che all'inizio di San Patrignano era un piccolo Charles Manson, un guru che si sentiva Gesù Cristo e aveva i suoi, come si dice...
Adepti,
esattamente. Quindi ecco, una situazione non particolarmente simpatica. Comunque è diventato uomo da sinistra adolescente, è entrato nell'MSI, poi è diventato ancora più uomo, è passato a NN, poi è diventato ancora più uomo ed è passato al PDL. Poi
è ritornato un po' ragazzo,
poi un po' adolescente, ed è tornato in Fratelli d'Italia, un attimo più così. E 2 anni fa, appunto, lo dicono, e ritorna a Roma con l'elezione a senatore per Fratelli d'Italia. Qualche volta ho paura, ha scritto in una lettera alla madre Anna, ma non dicono perché, per come, per cosa.
Paura di tornare nel ciclone della droga?
Capito, secondo me c'era un po' la scimmiona lì a 57 anni, dici vabbè, sinistra adolescente, ma se l'è portata dietro.
Che sia un insabbiamento di morte per overdose?
Beh, comunque, visto che tanti l'hanno omaggiato questa figura politica rilevante, mettiamo anche noi un brano che forse gli sarebbe piaciuto, che fosse ascoltato
nella sua epoca.
Ci chiedevamo, chissà se da sinistra adolescente ascoltava questo brano dei coetanei.
Sinistri adolescenti.
Sinistri anche loro.
Pisceremo sulle vostre tombe, pisceremo sulle vostre tombe, pisceremo sulle vostre tombe, pisceremo. Pisceremo croci, vinceremo con le vostre croci, vinceremo con gli altari delle vostre preghiere.
Parliamo di divertimento. Qua c'è un articolo del, sempre del Corriere. Parchi, giostre, attrazioni. È il momento di sognare. Domani a Pregardena, poi Movie, la cane, va acqua park. Il via libera al divertimento sembra quasi la giusta ricompensa alle famiglie per aver trascorso gli ultimi mesi in lockdown tra le mura domestiche. Ecco perché da domani Gardaland apre i cancelli e ricomincia a far girare le sue giostre.
Iskay.
Una ricompensa, forse, per forse il motivo anche appunto Iskay. Vabbè, una settimana più tardi, non si capisce bene perché, toccherà Movieland, the Hollywood Park, Caneva, the Aqua Park. Apriranno in che modo? Con le mascherine, dai sei anni in su, obbligatorie, quindi dai 6 anni in giù, facoltative. E il contingimento degli ingressi per evitare assembramenti, anche attraverso l'adozione di sistemi di prenotazione online che avranno il vantaggio di evitare le code alle biglietterie e quindi di assembramenti, immagino. Il parco limiterà il numero di visitatori giornalieri per garantire, con il numero chiuso, una superficie di 30 metri quadrati per ogni visitatore.
E là,
che poi nel momento in cui salgono sulla giostra mi pare un po' impossibile, però magari nel resto del parco sì. A Gardaland, ad esempio, ci sarà una Gardaland Hub per prenotare il turno di accesso ai giochi, quindi anche lì per salire su una giostra devi prima prenotarti sulla app, non è che una volta che entri poi dici vado qua, vado lì, cioè sì, lo dici, ma devi dirlo anche al tuo telefono.
Fra l'altro è la stessa cosa che fanno con i tribunali, con le udienze, pare, quindi.
Esatto, in un articolo quello ce lo dice anche. Vabbè, per la Gardaland Up appunto, all'acqua park invece, negli acqua park bisogna mantenere le distanze in vasca di 7 metri quadrati dagli altri, e sarà previsti sistemi di semafori e segnaletica per capire quando puoi scendere dallo scivolo e quelle robe lì. E niente, poi ci dice a Castelnuovo appunto arriveranno Lampo, Milady, Pilù, Polpetta, meglio noti come i Buffy Cats, protagonisti della serie animata, che 2 volte al giorno saranno sul palcoscenico all'aperto con il loro musical 44 Gatti Rock Show.
Wow.
Dopo aver cantato Nonna Pina e le Tagliatelle e 44 Gatti la serie, sarà la volta dell'altro titolo di stagione, Acqua Fantasia, storia d'acqua, luci e colori. Poi ci sarà Piazza Ramses, Oblivion, Blue Tornado, Mammut, Fuga, accesa Kung Fu Panda Academy, le Peppa Pig Land sarà aperta.
Allora, se c'è
il Canva, ci sarà il vulcano, il Kami, claro, insomma, ci fermiamo qua perché già era un
però
articolo.
Sullo sbocca sulle montagne russe, quelli dietro.
Ringraziamo la direzione del parco per averci concesso i finanziamenti per le prossime puntate.
E comunque, vabbè, smettiamo di leggere qua quell'articolo perché già fin dall'inizio era un po' più una pubblicità che altro, e andando avanti diventava proprio uno spot. Aprono i park, però non aprono le discoteche, rinviato, che dovevano aprire a giugno, invece alla fine apriranno 14 luglio, grazie a un dietrofronte del governo. Così muore la categoria, dicono, la stagione è persa, l'ira dei 150 gestori veneti. Invece un DJ dice, è una mazzata, certo. Io la stagione la davo già per persa, quindi alla fine non si lamenta. Questo DJ, Leo Mas, uno dei DJ più in voga,
In questi giorni devo suonare Ibiza, poi Londra, Berlino, tutto cancellato. Mi restano alcune serate a settembre, New York, ancora Ibiza. Vabbè, insomma, se la tira un po' anche lui. E pareva che dalla prossima settimana le cattedrali della Movida potessero ripartire. Con delle limitazioni, certo, solo locali all'aperto, mascherine e bicchieri usa e getta. E così da giorni si litigava intorno all'idea di costringere gli avventori a ballare a un paio di metri di distanza gli uni dagli altri. E invece ieri è arrivata la doccia fredda. Nella bozza del nuovo DPCM il governo fa un passo indietro rinviando un mese l'apertura della discoteca. Un disastro, appunto, di nuovo, molto ripetitivo questo articolo, sto tagliando tutto perché sennò comunque continua a ripetersi. Un disastro per le 150 discoteche sparse per il Veneto e gli oltre i dipendenti, oltre 3.000 dipendenti di queste. Questo governo sembra accanirsi sul settore dello spettacolo e dell'intrattenimento, dice Franco Polato, presidente del Silbconf Commercio. La linea è cambiata improvvisamente dopo un vertice con la task force dei virologhi, spiega Polato. Roba da matti, scuote la testa Paolo Artelio, rappresentante regionale della categoria e vicepresidente nazionale del sindacato dei locali da ballo. E poi invece si elenca un po' di altri che si lamentano. È l'ennesima batosta inflitta da un governo che non ci ha mai dato ascolto, accusa Fabio Facchini, titolare di Villa Bonin, che sarà una discoteca, sempre immagino, non lo so. E invece l'ultima righetta è su un'intervista di una virologa che dice: non possiamo comportarci come se nulla fosse accaduto. Altri gestori delle discoteche nazionali dicono: è tempo che ognuno si prenda le sue responsabilità di ammalarsi e quindi che ci facciano aprire. E niente, qua sotto c'è un altro articoletto che è messo in mezzo, però non c'entra troppo con le discoteche, c'entra però con Confindustria Digitale, che c'entra con il fatto che si lamentano anche loro, perché dicono: l'Italia è stata bocciata anche quest'anno, un disastro annunciato, un altro disastro. Il presidente di Confindustria Digitale commenta i dati del rapporto secondo cui il paese Italia è retrocesso al 25esimo posto nell'UE, tutte classifiche che un po' l'Italia deve starci dietro. I nostri allarmi sono rimasti inascoltati, vabbè, nonostante avessimo esattamente un anno fa presentato un piano straordinario per accelerare la trasformazione digitale del paese, l'Italia vive una contraddizione insostenibile fra l'essere nei primi 10 paesi industrializzati del mondo e fra gli ultimi nel ricorso all'innovazione.
E dopo di noi solo il Burundi.
Sì, siamo lì, insomma, quindi tante lamentele su più fronti. Le sagre.
E siamo all'ultimo articolo. E l'ultimo articolo è una piccola intervista a un eroe dell'Emilia Romagna e dell'Italia. Casadei Junior, figlio di Raul, figlio di secondo Casadei, generazioni e generazioni di orchestre di liscio. Ma non è contento neanche lui. Non sarà l'estate del valzer, magari della Macarena. Il distanziamento di 2 metri esclude ogni ballo di coppia, compresi tango e mazurka, per la delusione soprattutto dei romagnoli. Mirko Casadei, da leader dell'orchestra simbolo del liscio, come l'avete presa? Male. Cioè, cosa devi dire? Perché il nostro settore è totalmente tagliato fuori, si continua un po' il discorso anche di prima. Si può ballare solo all'aperto, quei 2 metri impediscono i lentri. E qua arriva l'ideona: si potrebbero almeno concedere il ballo a sposati e fidanzati. Cioè, questa storia, se sei congiunto puoi ballare in coppia, se non hai un congiunto balli da solo. O ti trovi un congiunto.
È finita la cosa di andare alle feste per
esatto,
cuccare,
capito, così non puoi più cuccare. E a meno che se tu da 2 metri di distanza, cioè 2 metri di distanza, così, che conseguenze prevedete? L'anno scorso avevamo 100 serate in piazza, ora 0. Anche qua un po' secco. Poi vabbè, continua, gli chiede come sta il papà a 83 anni, che cosa fa? È un ottimista, ricorda la ripartenza della guerra, stagioni ancora più dure. Certo, l'ordinanza avverte l'avvertita come un colpo al cuore, anche se ha appeso la chitarra al chiodo nel 2000. Va al mare, segue l'orto e mi controlla, capito? Che perché lo spirito del liscio rimanga così come deve essere,
che non diventi anche lui un giovane sinistro.
Esatto, esatto. Anche se abbiamo visto un po' sui video, suona con della gente un po' capelluta, barbuta, butta male per il figlio di Raul e soprattutto butta male per il figlio di Mirko, che si chiama Kim con la K.
Butta male già, da, già dall'anagrafe, butta malissimo.
E già una presentazione un po' vabbè. E poi questa notizia incredibile, cioè l'Italia vanta 5.000, più di 5.000 orchestre di liscio, tantissime, dicono tutti i posti dove sono andati, siamo andati in Canada, Brasile, Argentina, persino l'Australia, Londra, Parigi, Kirghizistan.
E anche in Burundi forse, no,
forse...
in Burundi non ce l'hanno. E quindi qua possiamo rispondere, perché ci è arrivato appena adesso un messaggio da un ascoltatore dal Burundi direttamente, dice,
sì,
non so se credegli, guarda che in realtà stiamo prima di voi, dai un occhio alle classifiche, quindi il Burundi ha
sorpassato,
sì. Infatti, però loro non hanno, loro non ce l'hanno,
loro non ce l'hanno l'orchestra Casadei, però non li fanno neanche venire a far suonare quelli dell'orchestra Casadei, poverini. Abbiamo milioni di appassionati, milioni, e abbiamo anche l'idea per risolvere tutto, perché non si può ascoltare da seduti il liscio. Proponiamo una grande festival, Balamondo, Bala la Romagnola.
Dai,
via. E basta, dobbiamo evolverci. Le balere annaspano, ma le discoteche di più. Quindi questi qua delle disco fighetti devono stare attenti, perché le balere stanno prima, come il Burundi sull'Italia. E niente, è finita la puntata, l'articolo.
E ci uniamo un po' anche al grido dei Casadei, quindi lanciamo,
vogliamo il liscio nelle piazze, vogliamo ballare il liscio. Cambio coppia.
Azzurra di periferia, scaccia pensieri.
Solo se sposati, però.
Basta un grillo.
Solo congiunti e scambisti possono.
Metti la quarta e balla con me.
E con un po' di lacrimucce vi salutiamo.
Alla puntata 62, ragazzi.
Alla prochaine.
Di della voglia di fare.